Entriamo allora così, dopo esserci aiutati stamattina a cogliere non solo il sentiero, ma anche il perché, la possibile forza che una pagina come quella delle Beatitudini ha. Ecco, adesso ci entriamo proprio ad una e mantenendo quell'atteggiamento interiore di grande pace, tenendo a bada ogni tipo di affanno e lasciandoci piuttosto interrogare dalla forza di queste parole del Signore. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Recita così l'inizio, il versetto 3, la prima delle Beatitudini. Com'è anche importante assumere questo, lo vorrei augurare ad ogni ascolto che faremo, ad ogni beatitudine, è di farsi anche aiutare da quei versetti che immediatamente precedono e che dicono la folla di tanti poveri, di tanti semplici che si accalcano attorno al Signore perché ne vogliono sentire la parola. Ci sono tanti poveri, ma anche poveri nel senso di persone, dice il testo, curvate, segnate dalla fatica, dalla precarietà, dall'incertezza, però sono lì, con un desiderio profondo di ascolto e sentono parlare del regno che è arrivato ed è arrivato per tutti. Soprattutto allora non pare subito chiaro, ma lo sarebbe diventato progressivamente, certamente lo è ora, lo è per noi. Che colui che ce li dona queste beatitudini è proprio lui che anzitutto le ha vissute. Ecco, a me pare questo un atteggiamento interiore da guadagnare ogni volta. È proprio servendoci di queste parole poche, povere, dei versetti di Vangelo, ma che ci piace accogliere, così ci sentiamo anche noi proprio seduti sull'erba, tra la folla dei poveri, tra la gente curvata. Ed ecco l'annuncio, dove ci aiutiamo un poco a coglierne, con una qualche attenzione al linguaggio, che è un versetto, no? Quindi anche i commentatori devono e sanno essere particolarmente sobri, però come è fondamentale coglierlo in tutta la sua valenza. Avremo sempre questa attenzione, appunto, di cogliere almeno i tratti fondamentali che soggiacciono alle parole di Gesù, per poi prendere un pochino il largo, cioè non nel senso di dire altro, ma nel dire una parola così, sentita con questo atteggiamento, che cosa dice a noi, alla nostra Chiesa oggi, a noi, nel nostro cammino di discepoli? E questo credo che sia una annotazione sempre preziosa che ci sta a cuore, davvero. Beh, quel regno di Dio che è esplicitamente accennato, rimanda istintivamente alle prime parole di Gesù, quelle che ascoltiamo ad esempio in Marco 1:15. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Siamo su questo sfondo. Il regno di Dio è vicino. E il vicino dice, è accanto, è venuto. c'è, non ti è divenuto, non è rimasto inaccessibile o soltanto una promessa, c'è, ancora non appare evidente ai poveri che ascoltano, che c'è perché è lui il regno di Dio ed è in lui che si è compiuto. Però un atteggiamento così come ci aiuta e profondamente ad avere un ascolto autentico e vero, grato, perché no? Possiamo usare la parola commosso, no? Ci sta davvero tutta. E insieme appunto questo versetto evoca una terminologia che è cara a Gesù, è quella di entrare nel regno, è vostro il regno, ai poveri di spirito, ma lui stesso ci ha parlato più volte dell'entrare nel regno, nell'accogliere una giustizia nuova, non come quella degli scribi e dei farisei. E ci ha aiutato a capire il senso di quelle parole, perché avevo un simbolo di una eloquenza straordinaria per dircele. Il bambino, eccolo, è chi non diventa come un bambino, così che accoglie, che riceve con gioia, che non ha remore. Non riusciremo mai a entrare nel regno. È un accoglierlo per quello che sei, Signore. È un accoglierti per quello che ci dici. E questo è connotato di gioia e di semplicità, proprio come quando ci fai guardare ai bambini, il regno è di loro. Non è un possesso nostro, è lui che si rende disponibile a noi, ai bimbi, e loro ne sono l'icona. E sta parlando a noi, sta dicendoci di entrare così nell'ascolto di queste parole, così inedite, così controcorrenti, così sorprendenti. Allora, certo, ma per tanti aspetti e conoscendo un poco il contesto di storia e di vita che abbiamo, forse lo sono ancora di più oggi, sorprendenti. Perché oggi abbiamo magari molto più tentazioni di pensarci già attrezzati. E adesso ci viene a dire che i beati sono i poveri in spirito. E chi sono i poveri? Anche qui ci aiuta un poco la scrittura. C'è evidentemente una valenza spirituale nel testo di Matteo. Stamattina lo dicevamo introducendoci. Il povero non è autonomo. Dipende da qualcun altro. Così ogni persona è invitata a prendere consapevolezza della propria dipendenza, del fatto cioè di aver bisogno degli altri. È un riconoscere il proprio limite, è la consapevolezza della propria creaturalità. I poveri sono questi. E allora questo ci dà anche un senso di sollievo. Immediatamente Gesù non la usa e non la dice come una categoria sociologica, tu che non hai niente. Ma sta parlando all'uomo, alla donna in cammino, dove può essere povero di più o povero di meno, di strumenti, di mezzi, di ricchezze, ma appunto può avere vivo senso del proprio limite. Io ho bisogno di, e questo è l'atteggiamento che rende capaci di recepire una parola così singolare e profonda come quella che Gesù ci affida. Penso che ci possa aiutare molto. Un passaggio che esso è aiuto grande ad interpretare, un passaggio delle lettere dell'Apocalisse. Mi riferisco al capitolo 3 dell'Apocalisse e in particolare a quel passaggio alla lettera di Laodicea, capitolo 3, i versetti dal 14 al 17, che leggo. Così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ecco, io sono ricco, non ho bisogno di nulla. Questa è l'alternativa alla beatitudine dei poveri di spirito. Ed è Gesù che ce la insegna. Nella prima tradizione spirituale della Chiesa, l'Apocalisse germina da lì, è detto con questa chiarezza esplicita. E com'è importante sentire l'invito a riconoscerti nella tua povertà, te la porti appresso, è proprio la tua povertà. Pochi tratti, vedete, no? Però in qualche modo essenziali, ci collocano e soprattutto ci rimandano alla nostra interiorità più profonda. Se un'attitudine così, davvero ce la portiamo nel cuore. È il nostro modo di atteggiarci di fronte a Dio e nella storia. E tutto questo potrebbe avere delle implicazioni, lo notiamo, anzi forse lo viviamo, davvero straordinarie. Nel parallelo di Matteo, quando appunto al capitolo 23 riprende, come dicevo stamattina, in questo parallelo di Matteo è individuato ciò che veramente frantuma questa possibilità ed è l'ipocrisia. Cito il versetto 13. Guai a voi, quindi 23:13. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare e nemmeno quelli che vogliono entrare. È diventata così imponente la vostra casistica che anche un poveretto che vorrebbe entrare non ce la fa, perché la valanga di cose e di precetti che gli butti addosso soffoca tutto. E poi c'è annesso quel famoso versetto 14, famoso perché non è nei codici più noti. Quindi in genere non è ritenuto così sicuro, ma un'aggiunta che esplicita bene, intenzionalmente, la sottolineatura che davvero Gesù fa. È il versetto che dice, la Bibbia di Gerusalemme lo riporta in noto integralmente, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che divorate i beni delle vedove, pur sotto pretesto di lunghe preghiere, quindi devotoni, ma intanto divorate i poveri, li offendete, voi subirete per questo una condanna più severa. Non bastano le vostre lunghe vesti con cui andate al tempio a fare l'offerta. Ecco, questa è la parola di Gesù, regalata alla gente semplice, che sente e porta la fatica della propria vita, non per nulla li chiamiamo curvati, sotto un giogo pesante che li schiaccia, e sente il maestro che dice: ma sai che tu sei beato, il Signore è dalla tua parte. Il Signore ti è vicino a voi il regno dei cieli. Questo è l'inedito incredibile della espressione di Gesù, ed è attraverso questi inediti veri e propri che noi andiamo a comprendere e ad intuire la genuinità delle parole del Maestro. E dette a noi, noi siamo i destinatari di queste parole, perché ci siamo messi seduti sull'erba tra la folla, non ci pensiamo altrimenti se non come uno dei tanti poveri che ascoltano, perché stiamo davvero scegliendo di non bastare a noi stessi. E che questo non sarebbe mai l'atteggiamento più vero da avere nei confronti di Dio. Ecco, piccoli tratti che ho fatto, semplici, però tutti attraverso riferimenti alla scrittura, anzi a Gesù. Solo il testo dell'Apocalisse va un po' oltre nella originaria tradizione spirituale della Chiesa. E quindi come siamo aiutati a sciogliere meglio la ricchezza di queste parole. Ma allora, come posso diventare un discepolo povero di spirito, quindi beato? Questa è la domanda con cui vorrei accompagnare ognuna delle meditazioni che facciamo e che faremo. E questo come l'affido davvero alla preghiera, questo senso profondo di un'appartenenza ad un altro e ad un altro che è più grande di noi. Quindi è il senso profondo di una dipendenza che è ben oltre quella dipendenza che uno prova perché avverte di avere molto di meno di quanto ha un altro. Questa è una dipendenza strutturale che ti fa sentire con il tuo limite, con la tua povertà di giorni e di anni, e con la tua fragilità. Ma mentre questo te lo evoca Gesù, parlando dei poveri in spirito, ti dice: ma guarda che sei beato, guarda che sei beato. Questa è la mossa sorprendente del linguaggio del Maestro. E tutto questo davvero ci introduce a proseguire la riflessione. Io la comincio soltanto, no? Ma dopo, come vorrei invitare che questo diventi l'esercizio di oggi, l'esercizio, perché gli esercizi li facciamo noi, chi conduce è solo colui che dà un avvio, che favorisce un ascolto, ma dopo l'esercizio spirituale non è vendibile ad altri, è di ciascuno di noi. E allora due sentieri noto e sento, e sento dentro anche in alcune persone anche lontane, e lontane anche da una preparazione spirituale, ma che sono profondamente catturate dalla bellezza e dalla novità del parlare del Maestro. E il primo sentiero è quello che ci aiuta a condividere, o meglio, ci aiuta a identificare che la povertà di spirito è il condividere. Non è miseria, non è l'indigenza, ma è la rinuncia a possedere per se stessi. E questa rinuncia conduce a condividere. Non possiedi per te. Chi ti parla si è definito mite e umile di cuore, e lo riprenderemo. È l'interprete vero di questa beatitudine. E allora davvero tocchi con mano che qui Gesù ci sta dicendo che la povertà cristiana è un condividere. Tu lasci per stare con Lui, tu lasci per avere cura dei poveri. Tu lasci camminando fino alla croce come esito del tuo sentiero, solo, ma proprio perché solo capace, sempre capace di gridare a Dio e di affidargli la vita. Questa a me pare è figura plastica del povero di spirito. E come sarebbe bello che ognuno si sentisse espresso da questa figura. Ci affida quindi un compito preciso, chiamandoci beati, di essere persone che ascoltano il grido dei poveri e che si fanno interpreti e testimoni di gesti ospitali. E questo vuol dire molto nella vita. Vuol dire che abbandoni definitivamente ogni arrogante sufficienza. Basto a me stesso. Sono io che decido e mi gestisco. Soprattutto abbandoni ogni pretesa di dominio. Hai le cose, ma non le vivi come possesso. E abbandoni l'anelito del prevalere, appunto, perché chi ti parla così è Gesù. Mi piace qui riascoltare con voi alcuni versetti della prima lettera di Pietro che fanno proprio riferimento a Gesù. Quando nel capitolo secondo, ad un certo punto, dopo aver fatto accenno ai padroni esigenti, Pietro inserisce queste parole mirabili, che sono quasi per intero citazioni di testi profetici. A questo, infatti, siete stati chiamati, facendo il bene, e sopporterete con pazienza la sofferenza. A questo siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. È il capitolo 2, i versetti dal 21 al 25. Egli non commise peccato, non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Guarda, il povero di spirito diventa la tua casa, diventa colui che ti dà lo spazio del vivere, colui che ti accoglie e ti aspetta. È solitario il povero di spirito, ma perché è povero di spirito diventa casa per gli altri. E questo a me pare una sottolineatura che ci può fare un bene enorme nel nostro cammino, nel nostro ministero. Quindi, come mi aveva colpito in un passaggio dove commentava le beatitudini, è un po' così fugacemente, un'espressione di Enzo Bianchi che mi pare renda davvero bene quello che adesso sto dicendo, che povertà di spirito è il condividere e rinuncia a possedere per sé. Scriveva: chi si esercita a fare della propria esistenza un capolavoro d'amore, questo è il povero di spirito. Fare della propria esistenza un capolavoro di amore. E qui siamo, appunto, stiamo entrando nelle beatitudini. Questo comincia ad essere un linguaggio plasmato dalle parole di Gesù. Lasciamo cadere le categorie consuete nostre quando parliamo di ciò che siamo, di ciò che abbiamo, di ciò che vorremmo essere. Ecco, allora, arrivati a questo punto, ed è il secondo sentiero che in conclusione volevo affidarvi, non possiamo eludere il paradosso del Vangelo. E non usiamo la categoria povero in spirito per impoverirlo, per dire no, è solo un atteggiamento spirituale. No, è qualcosa che inerisce alla carne, alla vita, alla storia, alla concretezza del nostro vivere. Solo che allarga di molto il confine. Come sono sempre rimasto sorpreso, e l'ho seguito e lo seguo, non sono ancora riuscito a conoscerlo di persona, ma come uno che professionalmente non c'entra niente con i teologi, con gli esegeti, con i pastori, con gli ecclesiastici, in genere con i credenti testimoni, no? È un credente, altro che molto, no? Ma di per sé è insegnante in università di economia, no? Ci sono alcune pagine di Luigino Bruni a commento delle beatitudini, a mio parere, di straordinaria intensità. E lui è economista, prima era alla Bicocca, adesso è alla Sapienza, mi pare, di Roma, no? E appunto tra i commenti ha commentato Giobbe, ha commentato i patriarchi, ma commentato da economista, no? Solo che trasuda di parola di Dio trasparentemente. E allora fa anche questa annotazione, vedi, quando entri bene in questa beatitudine, riconosci che i ricchi non entrano in questo regno non per punizione, ma perché non lo capiscono. Non lo vedono, non lo desiderano soprattutto. Desiderare di essere povero di spirito. Ditelo a un ricco, diciamolo a noi. Sono troppo interessati ai regni della terra, non hanno tempo per desiderare altro. E questo come mi sembra vero, questo non è un discorso selettivo per dire tu sei fuori, perché ti sei caricato di doni e di beni, di terreni e di ricchezze. No, non taglia fuori nessuno, perché anche se tu fossi così, puoi davvero scegliere di diventare uno che cerca il regno di Dio e quindi che non lega il cuore a quello, che non fa diventare tutto questo come approdo della sua vita. Vorremmo rimanere sempre persone che desiderano di essere poveri di spirito e non è scontato. Si può anche attraversare per intero gli anni di ministero senza mai desiderare questo, magari parlandone sempre, ma senza mai desiderarlo, come se ci fossimo corazzati dietro, ma non sono io che devo diventare povero di spirito, io devo annunciare la beatitudine dei poveri di spirito. E questo è un clamoroso alibi ingenuo. Il Signore te la regala perché l'esperienza del divenire povero di spirito diventi una passione sincera della tua vita. E allora, pensando, perché dopo qui hai voglia un po' di camminare anche da solo e di chiederti, allora, come mi rivesto di questa beatitudine, come la faccio entrare nel cuore, nella vita, no? E quando guardo un poco complessivamente, ma solo per individuare delle tipologie, no? Mi vengono in mente ed emergono in tutta la loro forza ed eloquenza come due figure. Una è Francesco, nel senso di Assisi, e l'altro è Giobbe. E sono due sentieri del vivere questa povertà di spirito. Il primo ci direbbe: diventi povero. Francesco non ha avuto esitazione alcuna. Diventi povero. Giobbe, in alcuni passaggi commoventi che la Bibbia ci regala, ha scelto il sentiero di accettare di essere povero. Lo divento e accetto di esserlo. Ricordiamo bene alcune espressioni, non le sto a citare, ogni tanto sono parole che ci vengono davvero nel cuore, perché le sentiamo così radicalmente vere, così radicalmente profonde. E allora non potrebbe essere questo un criterio che guida la vita? Magari Ci metterai anni e anni ad intraprenderlo davvero, a fare passi in questo sentiero. Magari ci vuole un po' tutta la vita o quasi, però se l'esito è che dopo davvero, senza presunzione alcuna, ti rendi conto che sei proprio anche tu tra i beati. Perché questa scelta l'hai fatta e l'hai vissuta. E ti chiedi ogni giorno quale atteggiamento può aiutarti ad esprimerla, quali sguardi di futuro devi avere, quelli della carriera o del dono di te, quello delle promozioni o della condivisione sincera del cammino con gli altri. E questo è interrogativo dentro cui ognuno di noi sta. E come ci aiuta qui che quella persuasione che il quotidiano condividere, che vuol dire il quotidiano evitare di possedere per se stessi, ma non solo delle cose, ma di te, della tua vita, rende davvero povero il nostro cuore e quindi ci mette sul serio, sulle tracce di Cristo. Ecco, a me pare questa una meditazione, forse rendo meglio quell'espressione, che non avevo mai avuto il coraggio di fare gli esercizi sulle beatitudini, perché ti mettono di fronte alla verità più radicale dell'esperienza cristiana, che è la verità più radicale di Gesù, E qui vediamo, non stiamo parlando di ruoli, stiamo parlando di noi come persone che hanno udito il Vangelo, l'hanno accolto, hanno deciso di legarsi la vita al Vangelo e allora adesso avvertono che il divenire così costituisce davvero la vocazione ultima e definitiva della nostra vita. Non ce n'è una più profonda. Non c'è una vocazione più grande di quella di diventare discepoli di Gesù. È il massimo. E allora uno spunto finale, semplice, no? Ma che mi piacerebbe, sarebbe anche bello raccontarlo, ma non si può perché appunto non citerei personaggi, no? Non farei nomi, ma quanti ce n'è? Io credo che la forza anche di commentare le beatitudini e di farli diventare spazio della preghiera è anche legato al fatto che tu ne hai incontrati tanti di poveri di spirito, tra le mamme e i papà, tra i giovani e tra i poveri, nelle categorie più diverse. Ne hai davvero incontrati tanti. E allora questa cosa ti prende, no? Ti conduce, ti dà veramente qualcosa di profondo e di sincero. E mi chiedo, anche nel ministero, perché pastori siamo, che strada potrebbe essere quella di chi il ministero lo attraversa e lo vive con l'anelito di divenire sempre di più poveri in spirito? E ci accorgiamo che anche solo ad abbozzarlo questa cosa vengono messi in crisi alcuni impianti tranquilli. Pensiamo ad esempio un ministero inteso come l'avere tutto sotto controllo. E con questa beatitudine vai in crisi. Che avere tutto sotto controllo? A parte che non ci riesci ad avere tutto sotto controllo, ma è una pretesa. E la pretesa non è un atteggiamento che libera il cuore, è dopo lo incatena. È una pretesa che non libera risorse inaspettate di gratuità. Se hai l'intento di tenere tutto sotto controllo, non ti spenderai mai fino in fondo per gli altri. E quindi un ministero dove ci educhiamo a non possedere per noi stessi, ma a condividere. Un ministero dove cerchiamo di vivere non da padroni delle persone a noi affidate, come dice il testo di Pietro, ma facendoci i modelli del gregge. Leggo questi versetti dell'inizio del capitolo quinto della prima Pietro. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Facete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso. Non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parole grandiose. E Pietro al termine del suo cammino apostolico. È un Pietro che ha perso la baldanzosità dei suoi anni, ma che ha guadagnato uno sguardo di comprensione sul mistero di Cristo e sulla persona di Gesù davvero straordinario. Non padroni del gregge, ma semmai modelli. Ecco, questo a me pare un piccolo percorso, ecco, in questo, dopo l'introduzione di stamattina, abbiamo cominciato ad inoltrarci in questo mondo sorprendente delle beatitudini, così come Gesù ce le racconta. A me mi aiuta moltissimo davvero il sentirle da persona seduta sull'erba insieme a un mucchio di poveri, perché anch'io amerei sentirmi così, ognuno è povero diversamente dall'altro, però povero, che non possiede per sé, che non presume, che condivide. E allora queste parole arrivano a toccarti dall'interno con una forza davvero inaspettata, sorprendente. Allora, lo continuiamo il nostro cammino, adagio adagio. Oggi ci fermiamo qui perché basta e avanza, perché ognuna di queste righe delle beatitudini è colossale come importanza. E soprattutto, adagio adagio, tu ricostruisci la figura vera di Gesù, quella vera, che dopo non è esprimibile da nessun dipinto, da nessun mosaico, anche tra i più belli che ci aiutano nella preghiera. Ma è lui però, è lui. La credibilità forte delle beatitudini è il fatto che la sua vita è credibile. Non è la bellezza del discorso, è che lui, il povero di spirito, lo è davvero. E allora allora sei un uditore di questo Vangelo con un animo così umile, no? Semplice, però sincero, però sincero. Non batti altre strade per diventare discepolo di Gesù. Batti questa e ce la metti tutta, da povero e da semplice. Ecco, è l'avvio un po' di questo cammino che in questi giorni facciamo, dove, Signore, aiutaci, ecco, a diventare degli ascoltatori poveri e veri della tua parola. Aiutaci a coltivare il desiderio immenso, profondo, di diventare discepoli tuoi. Questa è la passione più grande della vita. Se c'è questa, possiamo anche sbagliare tante volte, cadere nelle fragilità più umilianti qualche volta, no? E rimanere anche delusi di noi stessi, ma se questo desiderio, questo anelito a diventare discepoli, continuiamo a renderlo vivo, la vita continuerà ad andare in una direzione buona. Ti risolleverai dalle contraddizioni e dalle fragilità. Ritroverai le ragioni del rinascere, del ripartire, del riprendere, perché dentro c'è una fiamma che ti brucia dentro, quella del desiderare di essere un poco più simile al Signore, Lui, il povero di spirito. Bene, ci fermiamo qua, allora.